La rassegna stampa di Radio Yulm.
Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Questa è la rassegna stampa di Radio Yulm che state ascoltando. È venerdì 18 ottobre, sono le 8:41. Io sono Camilla e qui con me ci sono Matteo e Giorgio.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E salutiamo anche in regia Sofì.
Sì, vorremmo iniziare subito a parlare di un paio di notizie. La notizia principale è Sinuor, ovviamente, che appare su tutti i quotidiani, che è stato ucciso ieri a Rafah. Mentre la BCE invece abbassa le tasse.
Si parlerà anche di sport, il torneo Six Kings Slams in Arabia Saudita, maternità surrogata e polemiche al riguardo, cronaca a Milano, barista uccide ladro con delle forbici.
Sempre a Milano abbiamo uno sciopero di tutta la giornata praticamente, che andrà dalle 8:45 alle 3 per poi continuare dalle 6 fino a chiusura dei mezzi.
Per commentare queste notizie con noi e per eventuali domande scriveteci al numero 331 14 38 923, seguiteci su tutti quanti i social, soprattutto su Instagram e sì, su TikTok.
Instagram e TikTok, perché lì carichiamo un sacco di video tutti i giorni che i nostri ragazzi si impegnano tantissimo a filmare e ripostare.
Tutto questo e molto altro tra pochissimo, questa è la rassegna stampa di Radio Yulm. Cominciamo subito col tema principale di giornata, ovvero l'uccisione da parte di Israele di Sinuor.
Sì, il Corriere apre con ucciso Sinuor, guerra al bivio, eliminato l'arciterrorista di Hamas, Netanyahu, è l'inizio della fine, Biden è un bel giorno. La Repubblica titola in un modo un po' diverso, uccisa la mente del 7 ottobre.
Ancora la manovra in apertura, no dei medici, i sindacati contestano i fondi insufficienti, pronti alla protesta. Al centro è fatto una notizia sul film di Andrea Segre, dedicato a Enrico Berlinguer. Prosegue poi il Libero con sempre il titolo riguardo Sinuor, Israele libera Gaza, Sinuor eliminato, la linea Meloni piace, PD isolato in Europa.
La stampa invece apre con Sinuor ucciso, Israele non si ferma. Netanyahu, non abbiamo finito, Hamas rilasci gli ostaggi, Biden possibile una soluzione per Gaza.
Sì, il Messaggero apre praticamente, vedo nello stesso identico modo del Corriere, ucciso il capo di Hamas, la guerra al bivio, il titolo sembra lo stesso. Mentre il giornale apre con ucciso il boia di Hamas, vedremo.
Domani procede ancora con la manovra, tradita la sanità pubblica e Meloni, comunista sui manager, e è l'apertura di domani. Spazio anche la questione migranti. Il Gazzettino invece parla sempre dell'uccisione di Sinuor, ucciso il regista del 7 ottobre, da 6 mesi in obitorio, scontro sull'autopsia tra la famiglia e l'USL.
Il Fatto Quotidiano ritorna alla situazione di Israele, ucciso Sinuor, capo di Hamas, paura in Israele per gli ostaggi. Il leader sarebbe stato colpito casualmente a Rafah. Il premier e rapitori, liberate i prigionieri e vi lasceremo vivi. E Gaza spera nella fine del conflitto.
Sì, il Secolo XIX invece si concentra su un'altra notizia, quello della Liguria, gli sviluppi che si stanno notando in questi momenti. Passa a zona arancione oggi con delle alluvioni molto forti da ieri, quindi restiamo in attesa di aggiornamenti. Sempre il Secolo XIX... titola Sinuor ucciso Rafah, Israele non ci fermiamo. E praticamente tutti i quotidiani titolano così, con la notizia di Sinuor.
Passiamo poi anche al Corriere dello Sport. L'Inter sorpassa i milioni, l'apertura del Corriere dello Sport. Nerazzurri a quota 142, Juve 114, Vlahovic costa più del Lecce. E ancora Leao che dice nazionale tutti con me, poi il Napoli con buongiorno il padrone dell'area.
Ma guarda, parlando di sport, io parlerei proprio di Sinner, che ieri è riuscito nella semifinale ad aggiudicarsi un posto in finale contro Alcaraz. Ricordiamo, ieri ci sono state le semifinali molto importanti. Una è stato il duello spagnolo tra Alcaraz e Nadal e Sinner-Djokovic, che continuano la loro lotta imperterrita. Sinner vince e si porta alle finali con un montepremi da 6 milioni, quindi molto molto tesa la sarà la cosa tra Sinner e Alcaraz.
Eh sì, sarà una grandissima sfida quella che si svolgerà sabato. Infatti saremo sul pezzo per cercare di capire chi avrà la meglio.
Guarda, sempre chiudendo sullo sport, abbiamo altre notizie principali. Una è la Formula 1, che inizia stasera alle 7:30 con le prove libere. Vedremo in America come andrà questo GP.
Sì, seguiteci per altri aggiornamenti riguardo questa notizia, esattamente come tutte le altre.
Ma invece, parlando del Corriere della Sera, abbiamo Gremellini che tratta del fatto di cronaca. Gramellini. Massimo Gramellini, che tratta sul fatto di cronaca. Gratta e muori, lo spirito del tempo è lo stato d'assedio. Non so se il barista cinese della periferia di Milano, che ha ucciso a forbiciate un ladro dei Gratta e Vinci, si abbeveri a certi programmi e alle dichiarazioni di certi politici.
Domani procede poi con sempre la manovra tradita la sanità pubblica e Meloni, si parla sempre della deportazione in Albania, quindi improvvisazione e tasse nascoste, la Melonomics è poca cosa, poi destra in crisi, ma l'opposizione ha spalle gracili. Infine il nuovo film di Segre su Berlinguer.
Anche la stampa parla della manovra nel taglio medio. Conte, questa manovra è un imbroglio. Il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte quasi non si capacita di una premier che mistifica la realtà, diffonde dati falsi e mente spudoratamente i cittadini.
Ma guarda, parlando invece di economia, la BCE è al terzo taglio dei tassi. Questo mese il costo del denaro cala al 3,5%. Parla Lagrange, l'attività economica è un po' più debole di quanto avessimo pensato. Su questa base, ieri la BCE appunto ha tagliato i tassi di 0,25% al 3,25%, appena un mese dopo averlo fatto l'ultima volta. E quindi questa è la terza riduzione dall'inizio del mese. Aspettiamo aggiornamenti appunto dalla parte economica.
La verità poi procede con la sanità, che è gravemente malata, ma la manovra del governo è solo un placebo. Tagli ai manager, non siamo in Russia. Ucciso Sinwar, il macellaio di Hamas, ma non abbiamo finito. E Netanyahu è sempre più forte, resta la nebbia sul futuro di Gaza.
Il tempo parla di una notizia un po' diversa, che è il modello Albania proposto nel Consiglio europeo di ieri, oggi, 17-18 ottobre. Scrive: ci tirano per la giacca. In Italia la sinistra attacca, ma Ursula e mezza UE vanno a lezione da Meloni. E anche il PPE apre all'Albania, pronti a copiare il modello. Praticamente si tratta di una soluzione nei confronti delle migrazioni, per cercare di prevenirle, al fine anche di prevenire la perdita di vite umane e la migrazione illegale.
Per quanto riguarda il Consiglio europeo, ieri e oggi abbiamo avuto la riunione dei leader dell'Unione europea. Di fatto poi approfondiremo con un estratto di un audio per quanto riguarda il primo ministro della Grecia. Per quanto riguarda gli scioperi, oggi a Milano soprattutto si fanno particolarmente sentire. Dalle 8 fino alle 3 le fasce non sono completamente garantite, dalle 6 in poi è tutto praticamente chiuso.
Sì, sarà una sfida viaggiare, attraversare Milano con questa pioggia e con questo grande blocco dei mezzi, che appunto vedrà ferme praticamente quasi tutti i mezzi di trasporto ATM.
E soprattutto questo maltempo che continua a seguire la Lombardia, la Liguria, la Toscana e Veneto, insomma tutto il nord Italia.
L'Unità però tratta un argomento nuovo, che sono le tasse, nuovo per oggi almeno. Scrive: in Italia tutto va bene, aumentano i poveri, quasi 6 milioni, e niente tasse per i ricchi. Simonetti scrive: tutto va bene, come dice la Meloni, niente tasse, niente sacrifici, Italia più ricca. L'Istat però racconta un'altra storia, sostiene che i poveri nel 2023 erano più che negli anni precedenti.
Sì, un ultimo commento sulla morte di Sinwar, titola sempre in primo piano il Corriere: la mente del 7 ottobre, era un guardiano brutale, la purezza jihadista. 2 decenni in prigione, poi l'accordo con Netanyahu sui soldi del Qatar e l'ultimo anno passato da fantasma a nascondersi dagli attacchi israeliani che andavano sempre di più a colpire Gaza.
Ascoltiamo ora i Coldplay con In for the Weekend.
for the Weeknd, Coldplay insieme a Beyoncé, sulla rassegna stampa di Radio Yulm. Iniziamo subito leggendo alcuni degli articoli che abbiamo trovato sui giornali di oggi.
Approfondirei sul Consiglio europeo. Ieri e oggi abbiamo avuto la riunione dei leader dell'Unione Europea a Bruxelles, i nodi sulla migrazione, Ucraina e Medio Oriente. Schulz, gli hub non sono la soluzione. Sanchez, centri in paesi terzi creano solo problemi. La Polonia, il patto dell'Unione Europea su migrazione non è una risposta efficace. In Europa un numero sempre maggiore di paesi. Per la prima volta al Consiglio europeo, un numero schiacciante di voci ha affermato che il compito dell'Unione europea e della futura legislazione è quello di prevenire efficacemente la migrazione irregolare. Di seguito abbiamo un estratto audio del primo ministro greco.
We cannot accept the fact that we are not effective to deal with those who are not entitled to protection status in the European Union. I'm eager to find out more about the innovative solutions proposed by the Commission, and I'm happy about the fact that we recognize that we need to think out of the box.
Non possiamo accettare il fatto di non essere efficaci nel trattare coloro che non hanno diritto allo status di protezione nell'Unione Europea. Commenta così il primo ministro greco riguardo alla situazione della Commissione europea. Il primo ministro ha inoltre riferito infine che i leader hanno dimostrato di comprendere la situazione della Polonia in relazione alla migrazione illegale sul confine orientale e che tutti, senza eccezioni, hanno capito che questa situazione è di emergenza e che richiede quindi molte azioni adeguate a riguardo.
Tornando in Medio Oriente, dopo più di un anno viene ucciso quindi il capo di Hamas è stato ritrovato mercoledì ucciso dal corpo israeliano. Infatti il signore è stato ucciso mercoledì e l'attacco sarebbe stato mirato. I militari israeliani lo avrebbero riconosciuto tra le vittime ex post. Voci in questo senso si sono rincorse quasi da subito, ma l'annuncio da parte di Israele è stato dato soltanto ieri. Biden commenta con: bravi, ora è possibile chiudere questa guerra. Per il presidente adesso è il momento per un accordo politico che fornisca un futuro migliore tra israeliani e palestinesi. Ricordiamo che adesso siamo in corso per le elezioni tra Harris e Trump. È essenziale appunto questo tema qua, che coinvolge praticamente tutta l'America. Tornando sempre nel conflitto israelo-palestine, parlando sempre del ritrovamento di Sinwar, uno dei militari commenta con: praticamente non potevamo crederci. Poi successivamente con la dispersione delle immagini di Sinwar trovato morto tra le macerie con gli oggetti personali che aveva appresso.
Come sappiamo, tra ieri sera e stamattina sono stati pubblicati video del corpo di Sinwar e in un articolo del giornale si legge: perché è giusto mostrare le foto del boia. L'immagine del corpo di Sinwar è un documento storico. Così scrive in un articolo Enrico Lagattolla. Il sangue del leader di Hamas è quello di Gheddafi, brutalizzato a Sirte al termine della guerra civile in Libia. Quelle spoglie a terra tra i soldati israeliani sono Hussein, catturato in una buca vicino a Tikrit dai soldati americani, un soldato che sorride seduto accanto al dittatore iracheno, condannato da un tribunale speciale e infine giustiziato per impiccagione.
Israele, sempre su questo tema, si chiede un po' cosa succede adesso. Netanyahu dice che è l'inizio della fine, le opzioni pace o colonizzazione, gli oltrazionisti vogliono tenere Gaza. È vittoria appunto per Netanyahu, la tregua è ancora lontana. Ricordiamo che Sinwar è stato in carcere per 22 anni praticamente, poiché fu stato condannato a 4 ergastoli e anche per svariati omicidi. Uscito di prigione, appunto, fu coinvolto nel terribile attacco del 7 ottobre dell'anno scorso.
Proseguirei con la cronaca a Milano. Barista uccide ladro, tenta di rubare gratta e vince, viene colpito a morte. Il gestore del bar arrestato per omicidio. Il fatto è avvenuto intorno alle 5 di ieri mattina nella zona sud di Milano. Il barista è stato arrestato per omicidio volontario. Da una prima ricostruzione la vittima avrebbe cercato di rapinare un bar prendendo diversi blocchetti di gratta e vinci, sarebbe stato colpito dal gestore quando questo ha reagito con un paio di forbici. Le ferite sono quindi risultate mortali. Il barista poi è stato portato in questura per essere interrogato, al termine è stato arrestato con un conoscente per omicidio volontario. Fuori dal locale sono stati ritrovati anche mazzetti di di Gratta e Vinci, che appunto il rapinatore aveva provato a portare con sé.
Sì, e qua ricordiamo che che Gramellini titolava proprio in prima pagina della questione Gratta e Vinci, e si chiedeva appunto se la sproporzione fra la colpa e la pena venga ancora percepita come sconvolgente dalla maggioranza. Non ne siamo così tanto sicuri, appunto, perché parlava del fatto che ai suoi tempi appunto la criminalità c'era anche in quei momenti, ma appunto ad oggi può essere vista molto diversamente.
Proseguirei quindi con la manovra del 2025, tassazione Bitcoin. Con la manovra 2025 la ritenuta sulle plusvalenze sale dal 26% al 42%. Ad annunciare l'incremento è stato il viceministro dell'economia Maurizio Leo. Secondo Giacomo Vella, direttore dell'osservatorio blockchain e web3 del Politecnico di Milano, questa misura potrebbe provocare effetti negativi oltre ad accrescere il carico fiscale per gli investitori in Bitcoin. Al momento, secondo una ricerca dello stesso osservatorio, oltre 3,6 milioni di italiani dichiarano di possedere criptovalute, un terzo le ha acquistate tramite piattaforme di scambio, il 17% invece con acquisto diretto. La manovra 2025 colpisce le plusvalenze da Bitcoin e le imprese attive sul web, con un ampliamento della platea della Digital Tax. La ritenuta sulle plusvalenze delle criptovalute passerà dal 26% quindi al 42%. Lo ha annunciato il viceministro dell'economia Maurizio Leo. Questo incremento arriva quindi dopo alcune modifiche apportate alla tassazione sulle criptovalute nel 2023, quando è stato stabilito che le plusvalenze superiori a 2.000 euro dovessero essere tassate con aliquota al 26%.
A questo punto parlerei anche della donna che è stata uccisa a Firenze. Così scrive La Stampa, pagina 25, in un articolo di San Casciano. Uccide la zia, poi si arrende ai carabinieri. Un'altra donna vittima di violenza, stavolta vicino a Firenze, dove un giovane ha ucciso la zia nel negozio e poi, ancora armato, si è fatto arrestare dai carabinieri nell'orto. La vittima è Laura Frosecchi, 54 anni, sposata, 2 figli. Le ha sparato il nipote Mattia, 22 anni, disoccupato, stamani a Chiesa Nuova, Firenze, un paese di collina poco distante dalla città. Una cliente andata a fare la spesa ha trovato la vittima in una pozza di sangue, ha chiamato il soccorso e una parente ha dato l'allarme al 118. Intanto il presunto omicidio ha fuggito verso la sua abitazione, che è appena al di là della stessa strada, la provinciale Volterrana. Ha contattato al telefono in un forte stato di agitazione i carabinieri, che lo hanno riconosciuto e hanno avvisato il comando in città. Per la donna che lavorava con il marito Stefano nel panificio di famiglia, i sanitari del 118 hanno subito contestato la morte. I carabinieri hanno raggiunto la casa del 22enne, che con la pistola poteva diventare pericoloso per gli altri e per sé. Grazie all'intervento di un negoziatore dell'arma lo hanno convinto a consegnarsi.
E per quanto riguarda lo sciopero, invece oggi venerdì 18 ottobre è previsto uno sciopero dei trasporti a livello nazionale che riguarderà il trasporto pubblico locale e quindi a Milano anche i mezzi gestiti da TM. Potrebbero esserci disagi su treni, metro e bus a Milano dalle 8.45 alle 3 e dopo le 6 e fino al termine del servizio. È in programma quindi uno sciopero generale nazionale al quale aderirà anche il sindacato COBAS. Quello di oggi sarà quindi un venerdì in nero per quanto riguarda i pendolari e chiunque si deve spostare a Milano.
Sì, tornando un po' più dall'esterno, guardando un po' più dall'esterno, il Consiglio europeo, sempre con Zelensky, cerca appunto una sorta di tregua con Putin, poiché appunto le elezioni del 5 novembre sono molto vicine e stanno cercando un accordo.
Torniamo a una notizia che in realtà è successa l'altro ieri, ovvero la morte di Liam Payne. Oggi la Repubblica in un articolo a pagina 25 scrive: Payne, le ultime ore di Liam, la droga e la stanza distrutta prima del volo di 14 metri. In questo modo il ragazzo si aggiunge a una lunga lista di artisti che sono morti molto giovani a causa di stupefacenti o cause a noi non note, ad esempio Amy Winehouse, Avicii, Jimi Hendrix, Jim Morrison e Kurt Cobain.
Parlerei ancora di maternità surrogata e polemiche al riguardo. In Italia il 16 ottobre 2024 è arrivato l'ok definitivo dal Senato a considerare la maternità surrogata un reato universale. Si tratta della pratica di procreazione assistita per cui una donna si assume l'obbligo di provvedere alla gestazione e al parto per conto di un'altra persona o di una coppia a cui verrà affidato il nascituro. È detta gestazione per altri o anche per l'appunto maternità surrogata o ancora utero in affitto.
Parlando di sport, due notizie importanti. La Coppa America procede con la Nuova Zelanda che è in attacco sul 4-2 contro la Ineos britannica. Vedremo settimana prossima come si svolgeranno, come andranno queste prossime regate, perché da lì potremo appunto vedere i prossimi vincitori di questo grandissimo torneo.
E ancora maltempo, abbiamo maltempo molto forte in Liguria con forti inondazioni, Veneto, Toscana con allerta meteo su tutte quante le zone, soprattutto quelle riguardanti l'Adriatico.
Sì, di questo parla il Corriere della Sera, scrive appunto: nubi fragi sulla Liguria, trovato morto un 75enne, un uomo che era andato a cercare funghi in un bosco che poi è stato ritrovato morto in un dirupo. Continua con: c'è una vittima nell'ondata di maltempo che ha investito la Liguria negli ultimi giorni. Mario Ziti, 75 anni, è stato trovato senza vita in un dirupo. Appunto la notizia che ho appena annunciato, che si trova a pagina 21 del Corriere della Sera.
Ma manca pochissimo all'ultima parte del programma. Vi aspettiamo fra pochissimo, dopo il jingle.
Radio Yulm.
Your way to play. Eccoci ritrovati qua. La notizia di cui vorremmo parlare è abbastanza diversa da quelle che abbiamo trattato fino a ora, un po' meno di cronaca. Si tratta di Leva, che in un articolo della Repubblica, a pagina 36, in un articolo di Arianna Pinos, scrive: con mio figlio sul set soffro per le sue difficoltà, ai giovani insegno a sbagliare.
Mentre, parlando sempre di tennis e del caso doping di Sinner, non c'è nessun favore. Sinner, trattato come gli altri, i nostri metodi non cambiano. Il capo dell'ITIA, appunto l'Agenzia dell'Integrità del Tennis, commenta che nessuna agevolazione per Sinner, non conta il nome, le regole sono le stesse. Ricordiamo che Sinner in questo momento sta giocando uno dei tornei più ricchi.
Dei più ricchi, il più ricco in assoluto, anche più di quelli ATP.
Sì, ricordiamo che il monte premi è praticamente 6 milioni di euro, 6 milioni di dollari per il primo vincitore. Ricordiamo che solo partecipando al torneo si vincono 1,5 milioni a testa praticamente.
Sì, quindi sono i sei re del tennis che si contendono il premio più ambito in dollari per quanto riguarda quest'anno, soprattutto a livello di ATP. Nel torneo, quindi, di esibizioni in Arabia Saudita, l'azzurro raccoglie il quinto successo in carriera su Djokovic, quindi in finale con Alcaraz per quanto riguarda sabato.
Sì, pazzesca la gara tra Alcaraz e Nadal, un duello tostissimo che appunto vedeva Nadal da un video dove aveva rilasciato il suo ultimo ritiro, quindi abbiamo assistito a una grande, grande battaglia.
Sì, infatti sarà una delle sue ultime prestazioni. Vedremo Nadal solo per quanto riguarda la Coppa Davis nel novembre del 2024, e dove terminerà la sua carriera completamente.
Sì, ci sarà una sorta di scontro, amicizia tra lui e Alcaraz, perché adesso si sono sfidati e nella Coppa Davis ritorneranno amici, compagni per quest'ultima grande lotta di Nadal. Noi speriamo di vederlo ancora in forma per questi ultimi mesi, poi purtroppo dovremo dargli l'addio.
Vediamo quindi un prima e un dopo tennis per quanto riguarda la Spagna. Nadal quindi lascia la sua eredità ad Alcaraz, che per ora sta, diciamo, conducendo molto bene il suo gioco. L'ennesima dimostrazione di forza del campione azzurro di Sinner, che dopo il controllo, quindi messo in mostra nella finale di Shanghai, tira fuori la grinta, che è solo il numero uno del mondo, come lui, riesce a sfoderare, nonostante quindi l'epilogo al terzo set.
Sì. No, meno male che appunto Sinner è riuscito a divincolarsi da tutto il travaglio che c'era stato con il caso di positività. Ricordiamo che tutto iniziò il 10 marzo con appunto il controllo antidoping che fece risultare Sinner positivo. Da lì in avanti ci furono diverse squalifiche a cui Sinner appunto non poté prendere parte a certi tornei, fino appunto al 15 agosto, dove Sinner venne assolto dal tribunale dipendente del tennis che aveva condotto l'indagine, per arrivare fino al 26 settembre dove la Wada, dopo aver chiesto la documentazione completa, appunto presentò un ricorso al TAS di Losanna chiedendo una squalifica da 12 a 24 mesi, senza però incidere sui risultati ottenuti nel frattempo.
Sembra di fatto che questo ragazzo non sia toccato dalle polemiche che lo riguardano e continui a giocare e a tenere testa al suo primo posto.
Per fortuna, sì.
Sono le 9:09 di venerdì 18 ottobre, questa è la rassegna stampa di Radio Yulm, rimanete con noi se volete ascoltare la rassegna stampa in inglese per notizie estere. Ringraziamo ancora una volta Sofì in regia, Matteo e Giorgia, vi salutiamo, ci vediamo.
E Camilla.
Grazie a tutti.
La rassegna stampa di Radio Yulm.